La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, eccoci a una nuova puntata di La scienza nella conoscenza, per la precisione la 20ª. Come sempre, Bacta Alberto al microfono che vi augura un buon ascolto. In queste recenti puntate abbiamo parlato di ricerca storica, fatta però in modo diverso da come essa è normalmente intesa. Anzitutto ci siamo basati, come in tutte le altre trasmissioni, su quanto è spiegato nelle scritture vediche, sulle quali è fondata la conoscenza dei devoti di Krishna. Partendo appunto dalle affermazioni dei testi vedici in merito alla storia dell'umanità, abbiamo poi enunciato principi presenti in differenti tradizioni storico-culturali risalenti a civiltà antiche e citato scoperte archeologiche che vanno a confermare quanto è stato sostenuto nel corso di queste trasmissioni, 7 con quella di oggi, che abbiamo etichettato col titolo di Archeologia e verità storiche. In sintesi, il quadro che è uscito da questo minuscolo lavoro di ricerca è quello di un corso della civiltà che è esattamente l'inverso di ciò che viene normalmente proposto nell'insegnamento scolastico di qualsiasi livello. Tradotto in termini più concreti, questo significa che il cammino dell'umanità non è partito da ominidi divenuti poi uomini benché rozzi e bestiali, per poi via via risalire sino alle cosiddette prime civiltà storiche, Egizia, Sumera, Cretese, eccetera, giungendo così sino alla nostra attuale civiltà, termine che comunque metto tra parentesi. Al contrario, in conformità ai resoconti vedici, possiamo sapere come l'uomo, in senso generale, ha iniziato questo ciclo di ere che dura già da milioni di anni, da una posizione di conoscenza molto elevata, che via via è andata affievolendosi e degradandosi, e di cui oggi l'unica testimonianza rimastaci è appunto la letteratura vedica, questo immenso patrimonio di sapere che ancora non tutti conoscono, ma che attraverso l'opera di diffusione dei devoti di Krishna sta raggiungendo tutti i settori della società, non solo in Italia, ma a livello mondiale. Questo è possibile perché la cultura vedica è sorta già universale dopo un periodo in cui si è contratta sino a giungere ai limiti geografici che sono quelli dell'India attuale, si sta ora di nuovo espandendo grazie al contributo fondamentale dato da Sua Divina Grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, colui che ha portato in Occidente il movimento per la coscienza di Krishna e che ha tradotto le opere vediche dall'antico sanscrito, la lingua un tempo diffusa su tutto il pianeta. È chiaro che di questa civiltà di cui stiamo parlando, quella vedica appunto, non sono state trovate grandi tracce archeologiche. Dietro di sé ha però lasciato una traccia indelebile nella tradizione storica di tutte le popolazioni del globo, che si sono riferite ad essa come alla mitica età dell'oro o a quelle successive dell'argento e del bronzo, che hanno preceduto quella attuale del ferro o età di Kali, utilizzando la terminologia vedica. Questo ricordo di una civiltà superiore, in tempi lontanissimi, la ritroviamo nei popoli dell'antichità classica, nelle civiltà precolombiane, nelle tribù dell'Africa e nei popoli dell'Oriente. Nella scorsa trasmissione abbiamo poi specificatamente dimostrato come ogni cosiddetto mito vada al contrario considerato un fossile storico, e questa dimostrazione è passata attraverso la scoperta di numerose città, fossili e reperti di vario tipo che erano considerati frutto di leggenda e che invece con il loro rinvenimento hanno mostrato tutta la loro autenticità e concretezza. Di conseguenza non è possibile che un fatto che è patrimonio di tutte, ma proprio di tutte le culture, non sia fondamentalmente autentico. Abbiamo poi visto assieme come in ogni caso siano giunte sino a noi dal remoto passato diverse prove disseminate nelle culture di varie parti del mondo sull'esistenza di una civiltà superiore in tempi molto lontani. Queste prove consistono soprattutto in nozioni scientifiche che appaiono nelle diverse civiltà passate, come appunto quella egizia, babilonese, azteca, incas, eccetera, senza che si sappia di preciso come sia stato possibile che queste civiltà le abbiano ottenute. Un esempio classico, che però fin qui non abbiamo citato, è quello della conoscenza da parte della civiltà mesopotamica delle fasi del pianeta Venere, chiamate secondo i testi originali i corni di Venere. Ora, chiunque può constatare che senza mezzi ottici di una certa qualità è impossibile poter osservare le fasi di questo pianeta, nemmeno se ci mettessimo sulla cima dell'Everest. Com'è quindi possibile che i babilonesi avessero osservato questo fenomeno astronomico? Non ci sono che due possibilità: o i babilonesi possedevano strumenti ottici e quindi la domanda conseguente sarebbe come li avrebbero costruiti o da chi li avrebbero ereditati, oppure avevano ricevuto queste nozioni da qualcun altro che era in possesso di una più vasta conoscenza. Questa più vasta conoscenza è espressa appunto nei Veda, dove ad esempio è descritta la struttura di tutti i sistemi planetari di questo universo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato anche del mito, sempre tra virgolette, di uomini potenti ma malvagi che tentarono di raggiungere il cielo con mezzi artificiali, quali gigantesche scale o torri, il cui esempio più famoso per noi è quello biblico della Torre di Babele. Parlando di questi racconti, abbiamo detto di come non si possa non vedere in essi un riferimento all'attuale tentativo di conquista dello spazio da parte delle superpotenze. tale osservazione nasce dal fatto che sempre nei Veda si parla correntemente di macchine volanti e di viaggi interplanetari. E proprio di tale argomento iniziamo a parlare la scorsa puntata. Per mancanza di tempo però dovemmo interrompere sul nascere questo argomento, che quindi riprendiamo oggi trattandolo più ampiamente. Abbiamo già detto come attraverso lo studio dei Veda siano delineati due metodi per i viaggi nello spazio, uno che si avvicina di più al nostro concetto tecnologico e uno che appartiene a una scienza più mistica usata dagli yogi. A quest'ultimo metodo è anche l'unico attraverso cui l'uomo può recarsi su un altro pianeta, percependo la realtà dello stesso, cioè vedendo i suoi abitanti, e attraverso il quale può a sua volta vivere su quel pianeta senza bisogno di tutto quell'apparato assurdo che invece l'uomo deve portarsi nello spazio per vivere col corpo di cui è normalmente dotato e che non è fatto per quel tipo di ambiente. Lo yogi, al contrario, supera il problema abbandonando l'involucro grossolano, cioè il corpo che si è abituati a considerare come l'unico reale, composto di carne, ossa, nervi, eccetera, e utilizzando invece il corpo sottile che è composto di tre energie, mente, intelligenza e falso ego, che a loro volta ricoprono il vero essere, che è l'anima spirituale. In tal modo non c'è bisogno per spostarsi di complicate astronavi, tutte spaziali, eccetera, ma ci si reca su altri mondi attraverso la forza della mente, la cui velocità supera di gran lunga quello della luce. Nella Bhagavad Gita, ad esempio, è descritto quali sono le condizioni favorevoli perché lo yogi si rechi sulla luna. Il verso 26 dell'ottavo capitolo è infatti detto: lo yogi che parte da questo mondo nella notte, nel fumo, durante i 15 giorni della luna calante o nei 6 mesi in cui il sole passa a meridione, raggiunge l'astro lunare, ma dovrà ancora tornare in questo mondo. Ci sono quindi delle condizioni, diciamo così, ambientali, a cui comunque si deve attenere chi voglia intraprendere questo tipo di viaggio apparentemente semplice, ma che richiede una preparazione ben difficilmente raggiungibile nelle radicali, appunto. L'altro sistema di volo è sempre fondato su una scienza sottile, benché basata soprattutto sulle vibrazioni sonore, che comunque servivano a far volare dei veicoli, delle aeronavi, appunto. La presenza di queste aeronavi ricorre frequentemente nei testi vedici. Opere come il Ramayana e il Mahabharata descrivono questi velivoli che circolavano nei cieli nei tempi antichi e che assomigliavano a nuvole azzurre a forma di uovo o di globo luminoso. Esse, è sempre descritto in questi testi, erano mosse da una forza eterea che alla partenza colpisce il suolo o da una vibrazione emanante da una forza invisibile. Emettevano suoni dolci e melodiosi, irradiavano luce brillando come il fuoco e la loro traiettoria non era in linea retta, ma appariva come una lunga ondulazione che le avvicinava o le allontanava dalla terra. Queste macchine volanti vengono chiamate Vimana. Nel Ramayana uno di questi Vimana è descritto come un complesso imponente, a due piani, con finestre e cupola a pinnacolo, che nel suo volo poteva anche rimanere immobile nell'aria. I Vimana erano custoditi in costruzioni che noi chiameremo hangar e che in termine sanscrito sono dette Vimana Griha. Nel Samarangana Sutradhara esiste addirittura una serie di istruzioni sul modo in cui sia possibile costruire uno di questi vimana, con una descrizione molto dettagliata. Il testo dice: la struttura portante deve essere forte e durevole, come quella di un grande uccello che vola, fatta di materiale leggero. All'interno si può sistemare il motore a mercurio con l'apparecchio di riscaldamento di ferro nella parte inferiore. Per mezzo dell'energia latente nel mercurio, che mette in moto le turbine di propulsione, un uomo seduto all'interno dell'aeronave può viaggiare nel cielo nel più meraviglioso dei modi. Analogamente, servendosi dei sistemi indicati, è possibile costruire un vimana grande come un tempio. Quattro robusti serbatoi devono essere costruiti nella struttura interna. Quando questi sono stati riscaldati dal fuoco, mantenuto sotto controllo nei contenitori, il vimana sviluppa l'energia di un fulmine e diventa di colpo come una perla nel cielo. La descrizione termina con questa osservazione. Inoltre, se questo motore di ferro munito di giunti opportunamente saldati viene riempito di mercurio e il fuoco lo si fa giungere sino al livello più alto, esso sprigiona la sua potenza con il ruggito di un leone. Questo tipo di descrizione, come si può constatare, riguarda l'uso di un'aeronave con un tipo di propulsione che anche se a termini diversi dai nostri, si avvicina molto come descrizione alle tecniche moderne ed era usato per voli a livello planetario. Per i voli nello spazio, invece, venivano usate astronavi con metodi di propulsione più sottili ricordati precedentemente. Notizie relative a macchine volanti sono presenti anche in altre fonti storiche. In Cina è ricordato l'imperatore Shun, vissuto 4200 anni fa, che aveva costruito un carro volante. L'imperatore Cheng Tang, fondatore della dinastia Chang, vissuto attorno al 1800 a.C., ordinò a Qin Kung Chi di costruire un altro carro volante. Qin Kung Chi obbedì e collaudò il suo apparecchio, volando sino alla provincia di Honan. Tuttavia, l'apparecchio fu distrutto per ordine dell'imperatore, onde evitare che il segreto del meccanismo cadesse in mani ostili. È poi spiegato, sempre nei racconti dell'antica Cina, che gli aerei erano riservati agli imperatori e ai dotti taoisti, che avevano ricevuto questo sapere tecnologico, diciamo così, da sopravvissuti di una razza precedente al diluvio. Il fatto che negli antichi dizionari cinesi esiste il termine carro volante prova sia pure indirettamente l'esistenza di tali mezzi nell'antichità. Così, quando agli inizi del nostro secolo comparvero i primi aerei, i cinesi non si sentirono obbligati, come noi, a inventare un nuovo vocabolo, ma ricorsero al vecchio termine feici, che significa appunto carro volante. Nel 1966, nel distretto di Bayan Karahula, alla frontiera tra la Cina e il Tibet, furono trovati degli strani dischi di pietra. Questi curiosi oggetti avevano un buco al centro come i normali dischi fonografici. Una doppia scanalatura con delle iscrizioni geroglifiche corre dal centro verso l'esterno del disco. Con l'aiuto di quattro colleghi, il professor Tsum Hum Noi ha decifrato almeno in parte le iscrizioni incise su quei solchi. Il risultato delle ricerche, però, fu inizialmente bloccato dall'Accademia di Studi Preistorici di Pechino, che pose il veto alla loro pubblicazione. Alla fine, ottenuta l'autorizzazione, gli studiosi cinesi pubblicarono un libro dal titolo alquanto sorprendente. Dischi geroglifici rivelano l'esistenza di navi spaziali 12.000 anni fa. Un'analisi effettuata a Mosca su frammenti di quei dischi dimostrò che contenevano un'alta percentuale di cobalto e di altri metalli e, sottoposti a un esame oscillografico, i dischi manifestarono una frequenza particolare come se fossero stati caricati di elettricità. Le incisioni sui dischi rappresentano il Sole, la Luna, gli astri e corpi strani che sorvolano il cielo in direzione della Terra. Questo ritrovamento risponde, almeno in parte, ai dubbi degli scettici che possono domandare come mai una civiltà così avanzata da possedere la tecnica del volo non abbia lasciato una sola testimonianza rinvenibile attraverso gli scavi archeologici. Ci sono anche altre osservazioni da opporre a questo quesito. Innanzitutto non è nemmeno un secolo che gli scavi archeologici sono sistematici. Ancora non è stata fatta nessuna seria esplorazione archeologica della Russia del Sud, della Cina, dell'India, dell'Africa centrale e del Sud. I musei rigurgitano di oggetti classificati come oggetti di culto o diversi, su cui nessuno sa niente. I russi recentemente, ad esempio, hanno scoperto in caverne del Turkestan e del deserto dei Gobi delle mezze sfere di ceramica o di vetro terminanti in un cono che conteneva una goccia di mercurio. Di cosa si trattava? Nessuno sa rispondere. Infine, un altro argomento è che pochi archeologi hanno una preparazione tecnica e scientifica. Meno ancora sono in condizione di rendersi conto che un problema tecnico può essere risolto in modi diversi e che ci sono macchine, per così dire, che non assomigliano a quelle che noi chiamiamo macchine, cioè possono essere senza bielle, ingranaggi e cinghie. Se per fare un esempio fra 1000 anni scomparsa questa cosiddetta civiltà tecnologica degli archeologi trovassero dei nastri magnetici, che cosa ne farebbero? E come vedrebbero la differenza tra un nastro inciso e uno non inciso? Poi è chiaro che più la civiltà va indietro nel tempo e più difficile è il fatto che sopravvivano dei reperti agli sconvolgimenti che si susseguono sulla superficie del globo. Un altro fattore importante è, ad esempio, l'uso nella civiltà vedica della cremazione dei corpi dei defunti. È risaputo che la maggior parte delle documentazioni archeologiche sopravvissute al corso del tempo sono quelle di tipo funerario. Una civiltà che non abbia questo genere di strutture rischia di lasciare ben poche tracce ai posteri. Tutto questo discorso naturalmente vale se noi lasciamo momentaneamente da parte i testi vedici, perché altrimenti qual è quella civiltà che ha lasciato un patrimonio culturale, filosofico, religioso e scientifico di tale portata? Nessun'altra. Qualsiasi altro tipo di documentazione archeologica scompare di fronte alla completezza delle informazioni contenute nella letteratura vedica ma i cosiddetti studiosi hanno sempre rifiutato di prenderle in considerazione per il loro valore storico, perché le notizie contenute in esse distruggono completamente le loro narrazioni storiche, frutto prevalentemente di speculazioni personali basate su prove troppo parziali. A volte, degli studiosi, e mettiamo il termine tra virgolette, hanno anche tentato di datare le scritture vediche, collocandole in tempi relativamente recenti rispetto alla loro datazione originale. Naturalmente, però, tale datazione è sempre stata basata sulla compilazione delle copie più antiche di tali scritture, che sono pervenute sino a noi. Il discorso è chiaramente assurdo. Sarebbe come se un archeologo specializzato in bibliologia prendesse un'edizione dell'Odissea, la più antica edizione scritta ancora esistente, e datasse l'opera secondo l'epoca di compilazione di quella tale edizione. Ne risulterebbe ovviamente che l'Odissea è stata scritta non certo all'epoca di Omero, ma molto più tardi. Così avviene per le presunte datazioni delle scritture vediche e anche di altre antiche opere. Naturalmente chi ha buttato là certe datazioni si è guardato bene dal prendere in considerazione il contenuto completo di tali opere. Così funziona la scientificità dei ricercatori di questa civilissima cultura che è quella occidentale, cresciuta sull'albero dell'orgoglio ed annaffiata dalla superficialità, dall'ipocrisia e dall'ignoranza. Ma riprendiamo ora il tema di oggi, cioè le macchine volanti. Sempre da una scrittura vedica, il Mausola Purva, leggiamo il seguente brano. Chukra, volando a bordo di un Vimana ad alta potenza, lanciò sulla tripla città un proiettile unico, carico della potenza dell'universo. Un fumo incandescente, simile a 10.000 soli, si levò nel suo splendore. Quando il Vimana atterrò, apparve come uno splendido blocco di antimonio posato sul suolo. Questo brano ci introduce ad un altro argomento che soprattutto oggi purtroppo ci può risultare molto più comprensibile di quanto non lo fosse agli uomini del XIX secolo, cioè quello riguardante le armi ad alta potenza. Anche qui l'uomo pensa di essere arrivato oggi all'apice del potere distruttivo, ma la narrazione degli eventi storici trattati nelle scritture quali lo Srimad Bhagavatam, il Mahabharata, eccetera, ci rivelano come anche in questo caso non si stia percorrendo che un cammino già fatto. Questo argomento, cioè delle armi micidiali che esistevano all'epoca vedica, parleremo comunque nella prossima trasmissione, in cui proseguiremo questo discorso anche sull'aviazione in tempi remoti. Naturalmente, se qualcuno avesse delle osservazioni o delle domande da fare a proposito di questa o di altre trasmissioni, è sempre invitato a scrivere o a telefonare qui alla nostra radio. Anche per oggi, quindi, terminiamo questa puntata di La Scienza nella Conoscenza, sempre dedicata ad archeologia e verità storiche, invitando tutti ad acquisire informazioni più dettagliate sulla conoscenza vedica attraverso la lettura di questi libri che i devoti di Krishna distribuiscono in tutto il mondo. Bhakta Alberto, quindi, anche per oggi vi saluta, a risentirci alla prossima trasmissione. Hare Krishna. Я твой работник. Я твой работник.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.